C'è un'espressione che dice Al, come dire, insisti su questa storia. Beh, niente di male. Rinnovo il buon sabato a tutti voi, anche voi collegati. Buon sabato. Bene, grazie per il testimonianza, Giovanni. È stato veramente edificante anche questo. Naturalmente questo non fa altro che confermare che noi tutti, pur avendo bisogno di rinnovare sempre il messaggio e la certezza che l'insegnamento e la parola di Dio è l'unica verità che è sulla Bibbia, come molti di noi ormai sono veterani, conosciamo bene l'opera di Dio, il suo piano per noi, per ognuno di noi, bene. È probabile che conosciamo meno l'opera del diavolo, magari la vediamo un po' superficialmente, ma io spesso ritengo, come in questo caso, di fare qualche approfondimento su quello che è l'opera del diavolo, che a volte ci passa inosservata, ma il diavolo è sempre presente ed è pronto sempre a tormentarci o metterci di fronte a delle prove. Quindi questo argomento tratta l'opera dell'anticristo degli ultimi tempi. Ora, noi sappiamo, non è il caso di entrare nei dettagli, ma sappiamo che quello che accade nel mondo, possiamo ben pensare, sapendo le scritture, conoscendo il piano di Dio, che più o meno, non conosciamo il tempo esatto, ma più o meno siamo in questa era degli ultimi tempi. Sappiamo anche che l'opera del diavolo, la prima opera del diavolo fu quando sedusse Adamo ed Eva, quindi sappiamo, l'abbiamo letto tutti, la conosciamo bene, è scritta in Genesi, e quindi il diavolo sappiamo che rappresenta l'anticristo per eccellenza, perché la sua opera dimostra in questo. Adesso vorrei mettere due parole importanti, che sono due scritture. Comincerei con 2 Corinzi al capitolo 4, versetto 4. Che poi, strada facendo, capiremo perché queste scritture. Quindi qui la scrittura dice che per gli increduli, ai quali il Dio di questo mondo ha accecato le menti, affinché non risplenda la loro luce del Vangelo della gloria del Cristo Gesù, che è l'immagine di Dio. Noi sappiamo che Gesù è il figlio di Dio, rappresenta la sua immagine. Ma qui l'Apostolo dice, ma temo, come il serpente sedusse Eva con la sua astuzia, perché nella seduzione c'è un'astuzia, una forte intelligenza che viene usata per ingannare. Così, continua la scrittura, le vostre menti vengono corrotte e sviate dalla semplicità della purezza nei riguardi di Cristo. Adesso, quindi, qui sono le conseguenze possibili se noi accettiamo di essere sedotti, non siamo vigili, come ci dice la scrittura. Perché gli effetti della seduzione sono veramente devastanti. A testimonianza di tutto questo c'è tutto quello che accade nel mondo d'oggi. Quindi corruzione della mente per desideri opposti ai sani e unici insegnamenti della parola di Dio, che è scritta, come abbiamo sentito nel sermone, nella Bibbia, ed è l'unica verità alla quale noi dobbiamo far riferimento. E quindi ci sono effetti con delle conseguenze devastanti, come dicevo. Intanto andiamo in una scrittura famosa che conosciamo tutti, che spesso noi sappiamo che la Bibbia, la parola di Dio, serve per ricordare, non dimenticare. Quindi va sempre rivista, riletta, ed è importante, serve ad insegnare, come abbiamo sentito, la verità. Quindi, il secondo Timoteo, dal capitolo 3, versetto 1, dice espressamente: negli ultimi tempi verranno momenti difficili, che stiamo vivendo oggi, ed è una testimonianza, perché noi sappiamo che la Bibbia non può mentire, perché è parola di Dio. Gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanitosi, orgogliosi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati senza religione, senza amore, sleali, maldicenti, intemperanti, intrattabili, nemici del bene. Ora queste tutti questi comportamenti del carattere, diciamo, del male, non è altro che un'istantanea a colori del mondo d'oggi. Perché dico a colori? Perché ogni parola rappresenta un comportamento diverso dall'altro. Continuiamo con il versetto 4. Traditori, sfrontati, accecati dall'orgoglio, attaccati ai piaceri più che a Dio. E questa è la verità. Con la perdenza della verità, mentre ne hanno rinnegata la forza. A volte hanno pietà, ma non mettono in pratica ciò che viene dopo la verità, dopo la pietà, cioè il gesto di amore. Sollevare da un problema o da una difficoltà una persona. Quindi ne rinnegano la potenza, cioè l'atto successivo alla pietà, aiutare. E la scrittura ci esorta a dire: state, guardati, dice, bene da costoro. Queste sono persone pericolose e in loro stessi hanno un virus che possono trasmetterci nei loro comportamenti se frequentiamo questo tipo di persone. Al versetto 6 continua: al loro numero appartengono certi tali che entrano nelle case e accalappiano donciole cariche di peccati. Questa scrittura di Timoteo 3:1 è stata una profezia nei tempi passati fino ad oggi e sarà una profezia per il futuro, perché non sono altro che comportamenti che vediamo e sono palesi, non sono nascosti, sono palesi a tutti. Quindi, mossi alla passione di ogni genere, versetto 8, costoro si oppongono alla verità, cioè rigettano la parola di Dio che è nella Bibbia. Uomini dalla mente corrotta e, attenzione, e riprovati. Cioè riprovati sta a significare che gli viene data più possibilità di riprovare, ma non in materia di fede, quindi automaticamente si escludono. Gli viene data più possibilità di capire, ma non comprendono. Costoro non progrediranno oltre, dice la scrittura, perché la loro stoltezza sarà manifestata a tutti. Ma a tutti chi? Quelli che conoscono la via di Dio e vivono in modo sano, e sono quelli chiamati da Dio e hanno risposto alla chiamata praticando la via di Dio. Non per metterci al di sopra di nessuno, ma noi ad oggi possiamo dire che stiamo praticando la via di Dio. Ma consapevolmente sappiamo anche che ciò che abbiamo fatto o l'obiettivo che abbiamo raggiunto oggi non ci assicura la partecipazione al regno di Dio se non fino all'ultimo giorno, all'ultimo respiro, dove potremmo dire fino al giorno prima di aver praticato la via di Dio, osservato i comandamenti di Dio, perché altrimenti tutto sarà vano. Possiamo fare, diciamo così, decenni praticare la via di Dio, ma dobbiamo arrivare fino all'ultimo giorno, all'ultimo sabato, all'ultima festa, all'ultima preghiera, all'ultimo respiro, all'ultimo pensiero verso Dio. Se no, siamo vinti. Quindi, il sistema dell'Anticristo e i suoi operatori scellerati, esperti manipolatori delle menti umane, usano dei mezzi importanti, come la TV. Un mezzo che oggi entra in tutte le case e ipnotizza le menti di grandi e piccoli. Come esempio attuale, lo conosciamo, la campagna elettorale. Tutti abbiamo opportunità di vedere qualche telegiornale. Vediamo questa gente che predica, ognuno tira dalla sua parte, ma tutti mentono contestualmente. Noi che abbiamo una certa età, abbiamo vissuto esperienze del passato, promesse vane, ma alla fine non realizzano e non tengono mai le promesse, mentre Dio le sue promesse le mantiene. E noi per fede crediamo a Dio e lo sappiamo attraverso le scritture. E noi sappiamo che la TV è un mezzo di maggiore comunicazione e quindi, scusate ma ho perso il rigo, dunque la TV, oltre a quella più diretta che avvengono anche attraverso i comizi, lo sappiamo, si presentano addirittura come profeti raccolgono folle, fanno promesse in continuazione, in diretta. Per fare un esempio, quindi la prima rete televisiva fu trasmessa, tanto per capire da quanto dura questa manipolazione delle menti e seduzione degli esseri umani. Fu trasmessa negli Stati Uniti nel 1940 e fu prodotta in poche centinaia di unità. Parliamo del 1940, quindi parliamo di 70 anni fa circa. Poi in un ventennio, pensate l'opera della seduzione, come avviene velocemente e cresce velocemente. Divennero decine di milioni. Quindi questo avvenne, è un processo che avvenne attraverso gli Stati Uniti, poi in Europa, più tardi, negli anni come dopo vi spiegherò. Quindi vuol dire che la televisione a quell'epoca era molto vista, quindi seguita, e quindi già si era dipendenti da quello che la televisione trasmetteva nelle proprie case, grandi e piccoli, perché nessuno ovviamente poteva essere escluso da questo, perché era un mezzo che attraeva più che il cinema. Almeno il cinema ci consentiva di uscire, di conoscere persone, di andare all'aria aperta. Invece qui addirittura ci mettono in prigione in casa, perché è un sistema veramente efficace, lo sappiamo. Per esempio in Europa ebbe esordio negli anni 50-60. Io ricordo negli anni 60, ricordo molto bene, quando mio padre acquistò naturalmente a rate la TV, era in bianco e nero, e quindi parliamo del 53-54, quindi io potevo avere 6-7 anni insomma all'epoca, facendo il conto nel 46, voi che siete bravi in matematica. Quindi dopo la guerra mondiale questo avvenne. Con l'avvento della tecnologia inizia la grande opera, ovviamente, dell'anticristo, perché noi dobbiamo sapere un principio, che lo sviluppo della tecnologia, nella maggior parte dei casi, escludendo la medicina, avviene attraverso la ricerca militare. Quindi l'obiettivo qual è? È la guerra. Nella guerra cosa si fa? Si ammazza il nemico, che poi non è un nemico perché non conosciamo. Io ho fatto il militare, per fortuna non in guerra, quindi magari sarei diventato anche vittima di questo processo, perché avrei dovuto chiaramente difendermi, magari come fanno i militari. Oggi nelle guerre ci sono circa 400 conflitti che continuano ad ammazzarsi l'uno con l'altro. E questo fa tutto parte dell'opera dell'anticristo. Quindi seduzione e indottrinamento attraverso questo. La TV è dimostrato che è uno dei mezzi più potenti per l'influenza, per la manipolazione, per la seduzione delle menti umane. È scientificamente provato, perché su questo fatto ci sono mille ricerche scientifiche per avere delle medie proprio di influenza sulle persone per le questioni economiche. Quindi, e convince milioni di esseri umani, quindi potremmo non essere in accordo, ma da qui nasce il grande piano dell'anticristo. È così. La seduzione, parliamo di questo, la seduzione di massa degli esseri umani dell'anticristo. La TV è entrata in ogni casa e ha cambiato tutte le abitudini delle famiglie. Noi organizziamo la nostra giornata, penso che come lo faccio io, lo fanno milioni di persone, secondo gli orari delle trasmissioni. Per esempio io alle 8 c'è il telegiornale, poi c'è la trasmissione della prima serata, della seconda serata, e tutti noi al mattino magari ci alziamo per vedere il meteo. Sostanzialmente noi, non come una volta nei tempi antichi, la giornata era organizzata secondo la creazione di Dio, cioè dall'alba al tramonto, che la luna faceva la luce di notte, il sole al mattino si alzava e noi regalavamo, come si fa a Zavattarello, se voi non lo sapete. Scherzi a parte, ma comunque era una vita più sana, non si dipendeva da trasmissioni televisive, ma si dipendeva dalla natura di Dio. Naturalmente sappiamo che in Genesi c'è scritto quando Dio fa questa creazione e lo scopo di tutto ciò che Dio aveva fatto, la luna, le stelle, il sole e così via. Quindi, allora, poi ovviamente vediamo i film, gli spettacoli e a quel punto la nostra mente sparisce dalla realtà attraverso il cosiddetto intrattenimento della televisione, che è la trappola che condiziona grandi e piccini, tutti, nessuno escluso. Io a volte ho i miei nipotini a casa, insomma, i cartoni, anche per loro ci sono i loro programmi, ci sono i cartoni animati, poi i cartoni animati naturalmente trattano diversi argomenti. Tra le altre cose sappiamo che ci sono dei cartoni animati che addirittura quelli fatti giapponesi che lì con i macchinari lì con la violenza si picchiano, si massacrano, insomma, cose veramente che anche lì i bambini, pensate che un bambino di un anno nel periodo attuale a 6-7 anni, considerando le ore che passa davanti alla televisione, a un anno. Ha trascorso un anno davanti alla televisione. Uno della mia età, nell'arco dei 73 anni, ne ha passati 12. Ovviamente consideriamo il fatto se realmente ci fosse una dipendenza totale. Cioè, io non penso di aver fatto qualche anno, sicuramente l'ho fatto, ma non penso il massimo di questo periodo. Quindi siamo tutti attirati da quelle che sono le informazioni, gli spettacoli e così via. Questo mezzo ha portato nelle case ogni sorta di modo di vivere del mondo d'oggi, perché questo è quello che trasmette la televisione. La televisione non vi parla di Bibbia, salvo qualche eccezione, ma bisogna andarla a cercare, bisogna sapere dov'è, se no non la troviamo, perché ci sono molti programmi che attirano e ci fermano o per curiosità o per così via, intanto restiamo esclusi. In quel momento lì noi siamo in casa ma siamo esclusi, noi come se fossimo nel programma della televisione, perché così avviene. Quindi la maggior parte sono antieducative queste trasmissioni, corruttive e seduttive per le menti di grandi e piccole, al punto da portare delle patologie gravi. Sono state fatte ricerche che veramente portano delle patologie molto gravi, dai piccoli ai più grandi. Però prima di entrare in questo merito di questa influenza, leggiamo alcuni ammonimenti della Bibbia. In Colossesi 2,8 ci viene ammonito e dice: badate, state attenti che nessuno vi inganni con la sua filosofia e con vuoti raggiri ispirati alla tradizione umana. Questo è quello che trasmette la televisione. Non è che dobbiamo per forza far salotto con delle persone per ricevere questo. Lo riceviamo attraverso i media, attraverso i programmi televisivi, secondo gli elementi del mondo e non secondo Cristo. Questo noi riceviamo dalla televisione. In 1 Giovanni 4,1 ancora ci ammonisce: carissimi, no? Ovviamente questo è rivolto a noi, perché noi siamo qui ad ascoltare il sabato la parola di Dio, non è rivolto al mondo. Questo è un ammonimento per noi, è volerci richiamare all'attenzione. Carissimi, non crediate ad ogni spirito, ma provate agli spiriti per sapere se sono da Dio. Certo che la televisione, i programmi televisivi sono ben lungi da quelli che possono essere gli spiriti di Dio, perché molti falsi profeti sono sorti nel mondo e li vediamo in televisione, li vediamo ovunque. Da questi conoscerete lo spirito di Dio, ogni spirito il quale conosce pubblicamente che Gesù Cristo è venuto nella carne ed è da Dio. E ogni spirito che non riconosce pubblicamente Gesù non è da Dio, ma è lo spirito dell'Anticristo. Ora, la TV, i messaggi della televisione non riconoscono l'Anticristo, perché se no, diversamente, con centinaia di canali che ci sono, qualche canale potrebbe trasmettere qualche programma riferitosi alla Bibbia, alla parola di Dio, un insegnamento che noi riceviamo al sabato attraverso i nostri messaggi estratti dalla Bibbia. Voi avete sentito, continua la scrittura, che deve venire e ora è già nel mondo. Questa scrittura, questo versetto ci dice che, e ci conferma, quello che abbiamo detto, quello che abbiamo sentito. L'anticristo è già nel mondo, ma non da oggi. È da sé. La sua opera è cominciata 2000 anni fa. Col primo inganno, il serpente antico come conosciamo, con efficienti mezzi di comunicazione come la TV, internet. Ma questo ovviamente non è altro che la continuazione di quell'opera che non è finita, che ancora del tempo abbiamo davanti, che Dio permette ancora a Satana di operare. Ma grazie alla potenza di Dio siamo custodi mediante la fede che cresce attraverso la parola di Dio, attraverso la parola scritta che è contenuta nella Bibbia. E questo serve per la nostra salvezza. Quindi, per la nostra salvezza prossima, dice la scrittura, prossima vuol dire fra breve, quanto prima. Quindi, è vero, questo significa che siamo prossimi, non abbiamo il tempo, ma non è lontano il ritorno di Cristo. Con il ritorno di Cristo noi acquisiremo la salvezza, se arriviamo fino all'ultimo. A rivelarsi negli ultimi tempi. In 1 Pietro 1,5 per voi, per i vostri appunti. Quindi la TV è un mezzo di grande potenza usato dall'antico, perché non è solo un mezzo economico, un mezzo potente economico, ma è un mezzo di grande potenza mentale, di corruzione mentale, che serve per manipolare appunto le menti umane ed è scientificamente provato. Adesso io, gli effetti sulla mente quali sono? C'è una parte del cervello che si chiama limbico ed è la parte del cervello emotivo, limbico. Se vedete su internet, qui non ho potuto ovviamente descrivere tutte quelle che sono il significato e l'importanza che ha questo limbico nel cervello, il Cinzia saprà meglio di me. Ma la leggo, l'ho trovata, non me la sono inventata, non sono né medico né scienziato. Quindi il limbico che cos'è? È un'area del cervello che è responsabile dell'origine e della gestione delle emozioni. Si chiama sistema limbico. Esso è costituito da un insieme di strutture. Pensate alla complessità del cervello umano, che nessuna scienza ha potuto ancora capire come funziona. Nessuno può vantarsi, scienziato, di poter capire come funziona il cervello. Quando io ebbi la prima volta la possibilità di andare dal medico che ha questa maculopatia, e io gli facevo mille domande se era possibile, mi avevano detto, e questo professore mi diceva: Alfieri, quando scopriranno come funziona il cervello, forse riusciremo a guarire dalla maculopatia, perché non è altro che un buco che si apre al centro dell'iride e quindi sparisce la vista. Quindi, cos'è l'importanza del cervello? Gli scienziati non sanno ancora nulla, sanno ben poco, forse un miliardesimo di che cos'è. Magari conoscono la materia, ma non conoscono gli effetti, la funzionalità che il cervello opera. Il cervello ha una potenza anche di guarire il tumore, la malattia, però Dio volendo lo può fare, ma noi non siamo ancora in grado di usarlo in questo modo. Quindi esso è costituito da un sistema di strutture situate tra il tronco cefalico e la corteccia cerebrale, che funzionano come un sistema che media. Questa parte qui l'ho estrapolata perché proprio riguarda come noi riusciamo come riescono a manipolare il nostro cervello e le nostre emozioni, ed è importante comprendere questo, come un sistema che media la memoria, l'apprendimento e il comportamento delle emozioni. Questa nuova parte del cervello, chiamata sistema limbico, dal latino limbus che vuol dire anello, quindi che gira nel cervello, e aggiunse al repertorio cerebrale la reazione emotiva legata alle quattro funzioni della sopravvivenza, che sono, cioè noi abbiamo una reattività nelle emozioni che proviamo, che a volte riguardano la nostra resistenza, perché da come reagiamo, ad esempio in un momento di pericolo, reagiamo e può essere che ci possiamo salvare dalla caduta, da un incidente, da qualsiasi altra cosa, che ci porta alla lotta, alla fuga, a mangiare perché sennò moriamo, dunque alla riproduzione. Pensate questo sistema, com'è complessa questa cosa. Il diavolo la conosce bene e lui sa come agire in tutto questo. Ci porta a quelle emozioni che è l'ira, la rabbia, la paura, il piacere, il desiderio. Con la scoperta di questo sistema limbico, il sistema limbico perfezionò altri due strumenti, oltre all'apprendimento e la memoria, che consentivano di modulare le proprie risposte in modo più adeguato, esigenze e situazioni mutevoli, e quindi di garantire una migliore sopravvivenza. Pensate che cosa, cioè come il diavolo ha messo in pratica questo sistema, perché lui, conoscendolo bene, riesce ad entrare nel nostro intimo, ma noi di questo non ce ne rendiamo conto. Non ce ne rendiamo conto. Il sistema limbico è strettamente interconnesso con la neocorteccia cerebrale. Infatti, mentre i centri emozionali del sistema limbico hanno il potere di influenzare il funzionamento di tutte le altre zone del cervello, compresi i centri del pensiero, la neocorteccia impedisce al sistema limbico di causare crisi emozionali, anomalie e incontrollabili. Quindi la normale espressione delle emozioni richiede il contributo delle aree più importanti del cervello. È qui che la televisione, i sistemi informatici televisivi anche interferiscono in questo sistema del nostro cervello. Per esempio, il talamo raccoglie gli stimoli sensoriali provenienti da recettori esterni, che sono gli occhi, le orecchie e anche la pelle recepisce. Cioè, tu vedo che capisci, perché fa parte del tuo lavoro. E ne fa una prima elaborazione. Poi invia i risultati alle aree specializzate del cervello. E lì, a quel punto lì, l'influenza è arrivata da noi, e quindi non ci rendiamo conto che a volte prendiamo delle decisioni o viviamo in certe condizioni inconsciamente. Noi cresciamo a volte in situazioni inconsce senza rendercene conto. A volte possiamo diventare violenti, cattivi, buoni, possiamo fare delle azioni, possiamo andare a drogarci, fumiamo, compriamo dei prodotti. Questo è lo scopo. L'anticristo opera così. Ci toglie dalla fede, perché ci fa capire che tutto il resto è importante. Cristo non c'è, non è nessuno. Ma come usano i canali della comunicazione, quella non verbale? Perché a volte non è solo la parola, ma è anche solo gli atteggiamenti che servono per attirare l'attenzione, isolandoci dalla realtà. Allora voi provate una sera a guardare voi stessi o chi sta vicino a voi sul divano a guardare la televisione. Beh, lo dico per me, se mia moglie mi dovesse guardare quando guardo la televisione, dice: questo è un ebete, perché sei lì, ascolti, vedi, ma sei fuori dalla realtà. Non fai altro che tu in quel momento sei nella televisione, fai parte di quello che vedi, di quello che senti, di quello che fanno. Quindi non è solo verbale, ma anche figurativo. A volte voi guardate in televisione o degli attori, o dei cantanti, o dei comici, qualsiasi cosa, loro usano, per esempio, il volto fanno la faccia, usano determinati atteggiamenti, o sorrisi, o magari così. Quindi quel modo di usare la faccia, delle espressioni, vi attirano in modo o negativo o positivo. Lo sguardo, per esempio, lo sguardo che è una cosa importante, che uno vi guarda negli occhi, oppure vi guarda di là, poi vi riguarda, toglie l'attenzione. E questa è una cosa che, ovviamente, come dice, è una comunicazione che può essere positiva o negativa. Ma in questo caso, siccome che si tratta ovviamente di seduzione negativa, quindi ovviamente parliamo di atteggiamenti negativi. Gesti della mano o delle braccia, a volte usano le mani, le braccia, e hanno sempre un significato, cioè ogni mossa vuole essere un messaggio. Movimenti del capo, per esempio, e del corpo, la postura, la posizione come ci mettiamo, anche per esempio di star vicino o stare distante dalla persona, ha un suo significato, ha un suo scopo. La collocazione dello spazio, dove andiamo a collocare, dove riceviamo le persone. Ci sono degli ambienti che vengono costruiti apposta perché le persone che si devono ricevere si deve porre loro un certo disagio o incoraggiamento in una certa situazione, o metterli a disagio perché quell'ambiente può essere, oppure se è un ambiente brutto, sporco, metterlo a disagio negativo o positivo, dipende dall'ambiente nel quale si crea. Quindi tutte questi gesti, questi movimenti hanno uno scopo ben preciso. Poi, oltre a questo, oltre alla TV, abbiamo internet. Va bene. Mentre la TV ci porta il mondo in casa, internet ci porta virtualmente nel mondo. Però qui, ovviamente, dipende da noi dove vogliamo andare. Quantomeno dipendeva da noi. Perché adesso, se voi provate ad accendere il computer e cercate una qualsiasi cosa buona, vi arrivano sicuramente un sacco di messaggi di pubblicità, che può essere negativo o positivo, arrivano. E poi per togliere diventa un problema. Affinché non avete recepito, sì, va bene, è vero. Quindi, poi ovviamente con internet tutto ormai, anche per i bambini, è importante perché è importante, è pericoloso perché lo sanno navigare. Io vedo il mio nipotino, 6 anni, e anche addirittura la Giorgia ne ha 4, hanno l'iPad perché i genitori gli hanno comprato l'iPad. In verità ce l'abbiamo anche noi a casa e tante volte glielo diamo per intrattenerli un attimo. Però sono diventati talmente bravi che è una roba veramente, li lasciano allibiti, sono più bravi di me. Questi li vedi col dittino che dico, ma veramente è una roba incredibile. Come si usa oggi dire, il portatile, l'iPad o il cellulare possono navigare via satellite. È una cosa impensabile 20-30 anni fa. Ovvio che tutti questi mezzi di comunicazione sono stati una grande opportunità sicuramente per il genere umano, perché non possiamo dire il contrario, a livello economico e di comunicazione, ma anche per altro. Un modo incontrollato per uso illecito e la diffusione del male, perché questo è importante, perché lì c'è tutto, tutto in quel internet lì. Come tutti sappiamo, viene usato in modo diverso, ma anche questo ha un forte impatto per manipolare le menti umane, e qui ce n'è per tutti, dall'adescamento di pedofili, lo sappiamo, al commercio della prostituzione, al commercio legale ed illegale di ogni sorta di prodotti per tutte le esigenze. Ora, la scienza a volte porta a qualcosa di buono, ma il problema è come viene usato, nelle mani di chi va, e quindi sappiamo che purtroppo c'è molta negatività in questo, lo leggiamo tutti i giorni sui giornali, media, quello che succede, ed è ormai questo sistema è incontrollabile, nessuno più può controllarlo. Quindi, tornando alle scritture, in Matteo 24,14, e questo il Vangelo del Regno che sarà predicato in tutto il mondo, dice la scrittura, affinché ne sia resa testimonianza a tutte le genti, e allora verrà la fine, un Vangelo negativo. Altri che sono collaboratori dell'Anticristo, quindi guidati da Satana, ne fanno altro uso. Predicano il Vangelo dell'Anticristo, ritengono sia opportuno elencare ovviamente tutte le opere perché le conosciamo a memoria, sappiamo, ci può essere solo un aggiornamento quotidiano, ma le cose non cambiano. Per concludere, cari fratelli e sorelle, abbiamo testimoniato da fatti umani e da scritture che l'Anticristo è fra noi e nell'aria che respiriamo nel quotidiano, anche se non colpisce personalmente, sappiamo che è il nostro antagonista e all'opera e opera in modo scientifico, Anche la scienza a volte opera per l'Anticristo quando nega l'esistenza del Creatore e si vuole sostituire a Dio, nella loro scellerata convinzione che questo potrebbe essere possibile. Poiché, come sappiamo, sono apparsi nel mondo molti seduttori, i quali non confessano Gesù Cristo sia venuto in carne, questi è il seduttore dell'Anticristo, cioè la negazione di Cristo stesso. In 1 Timoteo 4,1 leggiamo che lo Spirito dice esplicitamente che nei tempi futuri alcuni apostateranno dalla fede, dando retta agli spiriti seduttori, che la seduzione è la grande opera a livello mondiale di Satana e dei suoi discepoli. Che cosa predicheranno? Dottrine di demoni, sviati dall'ipocrisia di uomini bugiardi, segnati da un marchio della propria coscienza. Noi sappiamo che siamo qui a parlare della Bibbia, della parola di Dio. Sappiamo anche che non siamo molti, perché noi sappiamo che la Scrittura dice che molti saranno chiamati, nonostante la predicazione che oggi per noi è una grande benedizione, perché possiamo trasmettere attraverso internet e raggiungere fratelli e sorelle lontani che non potrebbero mai ascoltare questi messaggi. E quindi questa è una delle tante limitate benedizioni e opportunità che la scienza ha portato al servizio della parola di Dio. A motivo e per volontà di Dio, la seduzione porterà a che cosa? Se il nostro Vangelo sappiamo che è ancora velato, è velato per quelli che sono sulla via della perdizione, perché sono gli increduli ai quali il Dio di questo mondo ha accecato le loro menti affinché non risplenda loro la luce del Vangelo della gloria di Cristo, che è l'immagine di Dio. Allora molti si svieranno, si tradiranno, si odieranno a vicenda. Questa è l'opera dell'Anticristo. Molti falsi profeti soggeranno e sedurranno molti. Molti anticristi sono, come dice la Scrittura, poiché l'iniquità aumenterà e l'amore di più si raffredderà. Ma chi avrà preservato sino alla fine, come abbiamo detto prima, sarà salvato. Non conta quello che facciamo per decenni, ma conta quello che facciamo prima della venuta di Cristo. E questo Vangelo del Regno sarà predicato in tutto il mondo affinché ne si resa testimonianza a tutte le genti. E allora, grazie a Dio e grazie alla nostra perseveranza, alla nostra fede, verrà Gesù Cristo e verrà la fine. Spero di essere stato utile in qualcosa, vi ringrazio, saluto tutti anche i collegati, un abbraccio, buona continuazione.